Bene, sfumando questa bellissima canzone, noi torniamo in diretta. Come avevamo già detto, oggi è uno spazio quasi totalmente dedicato alla presentazione di questo libro, ma non solo, quindi parleremo di antropologhe in tutti i modi e in tutte le paniere. Intanto ringraziamo Miriam che è qui con noi, autrice insieme a Maria Concetta del libro Antropologhe in corsia o in corsa, è una questione di punti di vista. Grazie per essere venuta.
Grazie a te Carla, di avermi invitata.
E poi insomma presentiamo questo libro che è particolare. Perché è particolare? Perché cerca di affrontare la professione dell'antropologa, in questo caso, perché sì, sono quasi tutte donne, insomma, anche quelle, coloro che scrivono, o comunque dell'antropologo medico nella sanità pubblica italiana, quando noi in genere parliamo sempre di antropologia, sempre più legata o a temi universitari, oppure insomma la pensiamo, la immaginiamo più come analisi di contesti sociali, in particolare di contesti etnici, insomma qualcosa che sta una branca della sociologia. Magari molto poco si conosce invece quest'altro aspetto, no? E quindi a te volevo chiedere come da dove nasce l'esigenza di questo libro, di questo, perché avete scritto un libro su questa cosa?
Allora, grazie. E allora, Antropologhe in corsia è in effetti un libro dal titolo proprio, scritto interamente da donne, quindi si tratta di 7 contributi, proprio di 7 colleghe, antropologhe mediche tutte, e che esercitano, noi diremmo che agiscono, no, la professione di antropologa medica, quindi la professione, proprio il lavoro dell'antropologa nell'ambito della sanità pubblica, in vari contesti italiani, rappresentano anche varie regioni, non vuole ovviamente essere esaustiva e rappresentativo di tutta l'Italia, ma insomma i contributi vengono da vari contesti. E è proprio un testo d'antropologia applicata. Quindi un po' come dicevi tu prima, ci sono vari, hai evidenziato l'eterogeneità della disciplina, dicevi proprio prima, siamo abituati anche a pensare alla disciplina in altri ambiti, comunque in altre applicazioni, in varie comunque applicazioni. Questo in quanto testo proprio di antropologia applicata vuole ripensare, vuole riflettere proprio sul lavoro dell'antropologo in sanità, che cosa fa. E quindi perché ci vuole riflettere? Perché è un lavoro che esercitiamo ma che non è riconosciuto, o quantomeno non è del tutto riconosciuto. Questo vuol dire che sotto, diciamo, attraverso vari contenitori, vari nomi attraverso i quali veniamo riconosciute, esercitiamo la professione. Questo vuol dire anche non essere inquadrate, non sempre essere inquadrati anche in qualità di antropologi, ed essere retribuiti adeguatamente. Quindi è un libro che vuole proprio riflettere non soltanto su come si fa il lavoro dell'antropologo in ambito sanitario, ma anche attraverso quali contenitori.
Sicuramente un'altra, quindi diciamo è un libro che vuole aprire in qualche modo, vuole essere, no? Perché insomma leggendo anche la prefazione a questo libro, insomma l'introduzione, vi ponete anche l'obiettivo di essere una guida per chi sta studiando in questo momento antropologia all'università, no? Quindi anche una guida per orientarsi. Ma quello che mi faceva riflettere è che veramente se ne sa molto poco, perché non se ne parla. Da quanto tempo è che questa figura, o meglio, come dici te, questa non figura viene usata dentro, ad esempio, in ambito sanitario?
Guarda, io ti direi da sempre, da quando esiste la disciplina, una disciplina diremmo recente, ma con una storia importante anche in Italia. Il problema è sempre quello, perché non si conosce, perché manca un contenitore e dunque un adeguato riconoscimento professionale. Quando ti dico non esistiamo come professione, veramente non esistiamo. tra l'altro, ed è quando ci poniamo come guida, quantomeno ci siamo.
Ma dici non esistiamo, ti riferisci solo all'ambito sanitario o anche agli altri ambiti?
No, a tutti gli altri ambiti. L'antropologia generale non è una professione riconosciuta in Italia, riconosciuta in ambito accademico attraverso il canale universitario, il codice universitario, ma non in ambito professionale. Quindi che vuol dire? Che se si cercano concorsi per antropologi, posizioni per antropologo o antropologi, questi semplicemente non esistono. Io e la collega con cui abbiamo scritto, Maria Concetta, siamo due, c'è anche un altro nostro collega ma fa un altro lavoro sempre nell'ambito dell'ospedale in cui lavoriamo, siamo le uniche riconosciute in Italia con un contratto con la dicitura antropologhe. E questo è un grande traguardo. L'altro traguardo, ma questo, su questo ci stiamo lavorando con l'Associazione Nazionale Professionale degli Antropologi Italiani, che è l'AMPIA, attraverso la quale e con la quale stiamo, io direi, agendo proprio una lotta importante per questo riconoscimento lavorativo, politico. E diciamo è proprio attraverso questa associazione che stiamo cercando dal 2016, da quando è nata, di creare attraverso una serie di mappature delle attività che già si svolgono, come dicevi tu, da moltissimo tempo in ambito sanitario, di normare la professione. Il secondo scatto di cui dicevo prima poi sarà quello di pensare anche a un posto di dirigente, a pensare che non ci sia veramente, non ci sarà prima o poi niente di male nel poterci dire non ci accontentiamo soltanto di essere riconosciute, ma anche di essere retribuite adeguatamente. Attualmente c'è una grossa eterogeneità, come dicevo prima, in chi esercita la professione. Questo vuol dire giovani appena laureati, vuol dire persone con 2-3 dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione. E però parliamo anche di lavori spesso sottopagati proprio per questo mancato contenitore, direi o un'assenza di contenitori sufficientemente buoni. Quindi per quello che mi riguarda il prossimo passaggio veramente è un pensarmi come dirigente, anche perché poi le attività che realizzo vanno in questa direzione, ma il mio riconoscimento contrattuale no invece.
Infatti questa è un'altra contraddizione che pone questo libro, ma ripercorriamole un po' anche l'esperienza, perché quello che esce fuori, insomma, leggendolo, sembra di leggere un percorso non solo di raccolta di interventi contenuti, no, ma quasi come quando se uno immagina una ricercazione, che in qualche modo tu metti in gioco le persone, ne parli, escono fuori i loro pensieri, anche le loro esperienze, ma soprattutto nel costruire il libro si costruisce anche un percorso, forse di far emergere, di emersione, anche di rivendicazione, perché ci sono due temi forti che escono fuori, no? Come dicevi te, il tema del lavoro, ma anche la funzione all'interno del sistema sanitario. Quindi parlando dell'uno e dell'altro, ripercorriamo insomma come è nata questa idea, no? Perché lo dividete un po' in sezioni, quindi ripercorriamo un po' l'indice, mettiamola così.
Diciamo, allora, riprendendo il tuo spunto iniziale, che era proprio come nasce questo libro, nasce dall'idea di volerci nel 2019, quando io e Maria Concetta ci siamo guardate, abbiamo detto è ora di svelarci, è ora di metterci a nudo, tant'è vero che era uno dei titoli che avevamo pensato, era proprio questo, metterci a nudo. Poi però pensavamo, ma come ci mettiamo a nudo, come poi lo concretizziamo, come questa iconografia diventa poi reale nella copertina, come riusciamo a veicolarla adeguatamente. Insomma, ci abbiamo giocato molto intorno a questo, giocato molto, ma ti dico anche a livello emotivo, come veicolare il lavoro che si fa finalmente partendo dalle criticità. E dico finalmente perché è una cosa che generalmente non è molto comune. Di solito anche i testi tendono a, nel nostro campo, ma non soltanto, direi nelle scienze sociali in generale, a partire dai punti di forza, a portare, le nostre sono etnografie, quindi etnografie dei percorsi riusciti, dei risultati di ricerca. Invece noi siamo volute proprio partire dalle criticità. Quanto è stato difficile lavorare in un certo ambito, quanto nel nostro caso sanitario, quanto è stato difficile meticciarci, ibridarci con altre professionalità, quanto è stato complesso farci avere quel contratto di cui parlavamo prima e quanto è stato difficile essere riconosciute dentro, nell'ambito del nostro lavoro che svolgiamo quotidianamente, dalle alte professionalità in quanto operatrici della cura anche. Questo è un tema molto dibattuto, quello della cura, c'è l'antropologia medica cura. L'antropologia medica può partecipare a percorsi di cura. Se leggi il testo, alcune colleghe dicono assolutamente l'antropologia non cura, altre invece dicono no, la mia opinione è che in assoluto lo vedo e intendo la disciplina invece come una disciplina che può anche curare. Quindi diciamo l'eterogeneità resta, e in questo nessuno vuole, diciamo, l'animo del libro, l'obiettivo del libro e tantomeno il nostro, insomma, era quello di arrivare a un punto, assolutamente l'eterogeneità è quella che poi caratterizza la disciplina e va bene, però ecco, insomma, siamo partite da lì. Questo percorso di svelamento ha fatto sì che dall'idea, che poi dà proprio il senso a tutto il testo, venisse veicolato alle autrici chiedendo loro un certo tipo di contributi. Il contributo che volevamo, che ci aspettavamo, era proprio quello di non abbiate paura, tiriamo fuori queste parole imbrigliate dal contesto lavorativo, dalle relazioni di potere che ovviamente si creano in un ambito professionale, cerchiamo di dire quello che fino ad ora non è emerso, diamo degli strumenti a chi si sta affacciando alla professione, proprio noi che ormai sono 10, 20, alcune 30 anni, alcune testimonianze nel libro, c'è chi sta andando in pensione, un'autrice del libro in particolare, quindi diamo un'eredità, contribuiamo a dire che cosa abbiamo fatto fino adesso, perché non essendo una professione spesso non sappiamo a chi lasciarle queste testimonianze, direi. E, tuttavia dai capitoli non sempre riuscivano a emergere non riusciva ad emergere questo senso che volevamo, che ci aspettavamo, non sempre sembrava che certi contenuti rimanessero un po' in filigrana, e allora abbiamo pensato, proprio in quanto antropologhe sappiamo perfettamente quanto è difficile muoversi anche nell'ambito delle trame degli assoggettamenti lavorativi, delle alleanze, e quindi abbiamo pensato di non mollare, come dire, di far emergere quello che volevamo e che sapevamo ci fosse, perché sono colleghe che conosciamo da molto tempo, e quindi abbiamo pensato di fare loro una, di proporre loro, e poi hanno accettato un'intervista anonima collettiva. Mi ricordo l'abbiamo fatto online perché eravamo proprio nel mezzo di uno dei lockdown, quindi è stata anche molto bella, e lì cambia ovviamente anche la modalità di dire certe cose, veramente al di fuori dalle briglie, del dressage dei codici comunicativi, ma anche quelli della scrittura, finalmente emergono dei contenuti che sono proprio quelli su cui puntavamo in realtà.
Beh, forse anche uno dei limiti, no? Parlando di precarietà, o comunque parlando di contesti lavorativi, forse il fatto di criticare, far emergere delle critiche nell'organizzazione del lavoro, negli spazi, mette anche a rischio, perché mi pare che ultimamente se uno si permette di criticare, insomma, l'organizzazione della propria azienda di lavoro, subisce di tutto e di più. Da questa radio spesso abbiamo raccontato le denunce per diffamazione e quant'altro che sono uscite fuori, quindi c'era forse anche questa paura, no? Non so se c'è un codice comportamentale che ti richiede di... È vero che tu ragioni sulla tua professione, quindi non stai di fatto criticando la struttura che ti ha assunto, ma ragioni su i limiti, se vuoi. Però forse questa è una paura che uno introietta dentro di sé, no? Per cui si autocensura.
Ma in realtà c'erano dei vincoli anche contrattuali, come li ho anch'io ad esempio, e quindi erano cose, che aspetti che avevamo messo in conto. Tant'è vero, siamo tutte donne, questa è stata una casualità da un lato, da un altro un pochino meno, perché l'antropologia è composta in gran parte da donne, poi è una disciplina abitata proprio dal femminile, intendo che l'iscrizione ai corsi di laurea è prevalentemente femminile. C'era un nostro collega che avevamo invitato di Roma, e lui, dopo quasi aver terminato il capitolo, il saggio che aveva preparato per noi, è stato obbligato, come lo siamo tutti, a far passare certi contenuti attraverso i suoi dirigenti e ha avuto una lettera di richiamo. Perché non aveva chiesto dei permessi, perché partiva dalle fragilità, le proprie fragilità sono le fragilità del Servizio Sanitario Nazionale in quel momento lì, sono state interpretate in questo modo, tant'è vero che il suo capitolo è un capitolo, come dire, assente ma estremamente presente, perché l'intervista nasce proprio anche da lì, dal dire il collega non ha potuto scrivere, beh allora facciamo qualcosa affinché in qualche modo ci possa essere anche in questo, attraverso una coralità collettiva che si dia la possibilità di nominare e di dire in altri modi, in anonimato, attraverso una responsabilità collettiva.
Sì, infatti e questo è, diciamo, il percorso che avete costruito, no? Poi in realtà quello che vedo dal vostro indice è che l'avete comunque diviso in sessioni, a parte una riflessione proprio su, insomma, l'inizio, che cosa è l'antropologia, come si applica, avete fatto anche una divisione professionale, no? Partendo un po' dal racconto di alcune esperienze. Ecco, questa come nasce? Che significa, ad esempio, leggo alcune, cioè, perché per la salute è una sfida l'antropologia, o perché serve un'antropologa nei CERT, per esempio. Sono sì. Due degli interventi che ho letto.
Sì,
no?
Diciamo che la divisione in sessioni non era pensata all'inizio del testo, ma è arrivata quando, leggendo i capitoli, i saggi, ci siamo resi conto che c'erano dei punti, proprio un fil rouge che univa più altri capitoli che altri. E quindi sostanzialmente che cos'è? Ci sono questa divisione in tre parti è rappresentativa di antropologhe che, come noi, fanno soltanto la professione delle antropologhe. Questo vuol dire che nessuna di noi due lavora in ambito lavora in ambito universitario. C'è chi invece, come, aspetta, mi metto gli occhiali e te li leggo. Come invece le ultime due colleghe che parlano di microetnografia del sistema donativo, quindi è molto, veramente un lavoro molto interessante, oppure stare nell'antropologia, le pratiche, le negoziazioni, aspettative e disillusioni, loro invece sono un esempio proprio di antropologhe che fanno sia la professione di antropologhe, sia dall'altra parte invece lavorano e hanno delle collaborazioni piuttosto stanziale all'università. E d'altra parte invece c'è chi attraversa, in linea, diciamo, come dire, con una continuità che definirei singhiozzante, un campo e un altro, e che quindi abita ambedue i campi, ma in modo molto discontinuo, in base proprio a quello che da un lato l'accademia, da un altro il mestiere offre. E quindi parliamo sempre di sopravvivenza, direi. Queste non sono scelte, non tutte sono scelte, sono più circostanze. E quindi il testo ritorna poi alla fine sempre lì, anche questa tripartizione. No, poi, diciamo, non so se io ci tenevo molto, vedi i codici, c'è, cioè, un triangolo, un quadrato.
Sì, era no, esattamente quello che ti volevo chiedere adesso. Sì. Un'altra cosa che mi aveva colpito era questi simboli che avete messo davanti ogni sezione, quindi te l'avrei chiesto subito dopo.
Sì, e sono divertenti, e io l'ho messo in una nota piccolo piccola la spiegazione, perché volevo lasciare la suspense, no scherzo, ma è perché era appena uscito Squid Game, questa serie coreana, e mi sembrava estremamente feroce la povertà, le disuguaglianze sociali, l'assenza del lavoro o dei debiti, insomma, che comunque costringevano a partecipare a questo gioco. Poi non dico niente, non spoiler per chi non ha visto la serie, ma insomma un gioco veramente in cui era un gioco la vita stessa, come dire, ed era caratterizzato da quest'iconografia. Il biglietto da visita di queste persone che proponevano il gioco aveva proprio il triangolo, il quadrato e la sfera, e per cui l'abbiamo riproposta lì come a ricordare, ovviamente un'esagerazione testuale voluta, che cosa c'è in ballo, no? senza essere attribuiti, senza essere riconosciuti, a che gioco stiamo giocando. E il gioco ci siamo continuati a divertire, perché sì, è un testo serio, ma è un testo che vuole essere di divulgazione. Infatti siamo stati attenti a scrivere senza gergalismi, senza troppi gergalismi, ad esempio, tipici delle discipline, inevitabilmente. Perché vorremmo fosse un testo, perché volevamo e vogliamo ancora che sia un testo divulgativo, e per cui antropologa in corsa, antropologa in corsia, un po' la corsa era evocativa dell'essere sempre in movimento. Viviamo, ecco, questo è un altro lapsus, lavoriamo ma viviamo in pratica in un grande vecchio ospedale, e quindi siamo di corsa tutto il giorno da un piano all'altro. Ci scherziamo su questa cosa perché non siamo quasi mai ferme, per cui la corsa era un po' evocativa di questo, ma era anche evocativa di un'altra cosa. Ti ricordi il film di Zampa di Guido Terzilli, il medico della mutua?
Sì, me lo ricordo, con Alberto Sordi.
E con Alberto Sordi, e quindi ci ricordavamo lui che ballava fra le corsie canticchiando e fregando tutti, perché era un truffaldino poi, no? Sulla marcia d'Esculapio, ed era un modo proprio per, l'abbiamo evocato per esorcizzare quella sanità malata, marcia. Quindi diciamo, abbiamo detto, ammettiamoci anche lui, cioè ricordiamoci che cos'erano quelle corsie lì, perché noi ce lo ricordiamo prima del Servizio Sanitario Nazionale. Il modello della corsia, quella sofferenza di corpi prossimi,
sì, senza dalle camerate tutte,
esatto,
in fila.
Sì, senza essere visti, senza essere guardati, senza osservazione, senza cura, ecco. E quindi è un modo un po' per esorcizzarla tutta questa sanità, in cui invece ci proponiamo, ma perché già ci siamo, non perché siamo, cioè noi non siamo riconosciute, ma appunto ci siamo già da molti anni, personalmente da circa 15 anni. E per cui, come dire, proponendoci noi invece come agenti di cura, di co-terapia.
E poi entreremo anche nel merito proprio come si materializza, no? Come si agisce questa co-terapia. Proprio però parlando di simboli, oltre hai saltato la sessione che riguarda più le USL. Perché parli di.
Sì.
Cioè, ci sono due interventi che riguardano, devo dire, tutte e due l'Emilia-Romagna. Quindi, sì, evidentemente quella è una regione italiana, sia quella dell'azienda USL di Reggio Emilia, sia di quella dell'azienda USL di Bologna, in cui questa esperienza è più presente.
Sì.
Definita dal quadrato, no? Quindi
sì,
le istituzioni sono quadrate.
Sì, sono proprio loro le colleghe che ti dicevo prima, che vanno a singhiozzo e che abitano vari spazi. E che si sono fatte da una parte sabbia, bloccando gli ingranaggi dove potevano e ficcandosi negli interstizi, abitandoli, agendo un tipo di antropologia medica dove era possibile. Altre, e quando invece non ci riuscivano, transitavano con dei piccoli contratti, delle piccole collaborazioni o progetti in ambito universitario. Ma l'Emilia-Romagna, così come io direi anche l'Umbria, qui ora diciamo, come dire, è stata anche una casualità il fatto di avere queste colleghe. Non siamo moltissime quelle che fanno proprio la professione, e non sono ovviamente, non è rappresentativo il testo di tutte le colleghe e i colleghi che abitano la sanità pubblica nazionale, però sono regioni molto probe, e poi sono regioni dove da sempre l'antropologia medica ha avuto un ruolo veramente molto significativo, dove si è potuta soffermare. Il Lazio meno, adesso ci siamo noi nel Lazio.
E che poi per giunta mi dici che siete prima di avere il contratto, quindi forse
sì,
un gap è stato recuperato?
No, purtroppo direi di no, e infatti sentiamo un po' l'urgenza del tempo che passa, perché ci sentiamo grandi anche dal punto di vista anagrafico, e vorremmo avere dei confronti, non soltanto passare la palla a qualcuno, ma rivederla questa palla. Cioè, che cosa abbiamo fatto fino adesso? Va ancora bene? Sono prassi che continuano ad essere efficaci? Questo non possiamo soltanto pensare che sia stato, perché è stato corretto per 15 anni, continui ad essere. Abbiamo bisogno di un confronto continuo, ma un confronto sul campo, un confronto esperienziale oltre che teorico-metodologico, e questo si ha con le nuove generazioni. ma il non poterlo avere questo confronto è una grande pecca. E tutto questo attraverso cosa passa? Io ritorno lì non perché voglio tornare a stressare questo punto, ma perché veramente torna sempre alla questione dell'essere riconosciuto come una professione, perché quello ci permetterebbe di avere molti più antropologi strutturati. Quindi vuol dire, anche pensando ai giovani, ma pensando anche a persone della mia generazione, ho quasi 50 anni, che finalmente invece di andare, di lasciare invece il mestiere e andare a fare altri lavori di qualsiasi natura, permetterebbe loro di concentrarsi su quello che di mettere a valore le proprie competenze, le proprie conoscenze, le proprie abilità. Proprio una collega che hai nominato prima, senza volerlo, parlando dell'ASL di Bologna, ha perso quel lavoro. Dopo l'ennesimo contratto, l'unica antropologa esperta anche in sessuologia, adulta a sufficienza per aver avuto un'esperienza, maturato un'esperienza in quella ASL molto significativa, ecco, lei non lavora più. E queste competenze ce le siamo perse, non sono state trasferite. Se ho tempo un attimo ti leggo.
Sì, sì, poi volevo chiederti un'altra cosa, però vai avanti, perché insomma.
Proprio in proposito di questo, mi è venuto in mente nell'intervista collettiva un brano che richiama quello che sto dicendo. Una collega dice: io l'urgenza che sento, ecco, chi ci ascolta, dico di nuovo che l'intervista collettiva ha proprio anche un certo linguaggio, proprio perché si tratta di un'intervista anonima. Posta alle colleghe che hanno scritto il testo, quindi cambia proprio registro linguistico, ecco perché ha questo tipo di forma di scrittura. Quindi le dice: io l'urgenza che sento è proprio quella del tempo che passa, sento di avere a disposizione ancora qualche anno rispetto a questi contratti, ma poi questo sbattimento se lo farà qualcun altro. Perché dice: a volte credo di non fare molto per l'antropologia professionale, perché sapete, mi contattano spessissimo studentesse e studenti e mi chiedono: ma è possibile fare un tirocinio lì? Intende il suo contesto di lavoro. E lei dice: ma come faccio? Perché le chiedono: ma come faccio a fare il tuo lavoro? E lei dice: e io li spingo via perché non posso dare loro delle risposte di accoglienza per far sì che anche loro facciano queste esperienze professionali che ho fatto io in quel settore lì. Un po' lo faccio per proteggere crudelmente quella nicchia che mi sono costruita e quindi per rimanerci in qualche modo solo io. Un po' perché lì proprio non c'è la possibilità. Eccola, ecco che in una, senza quelle briglie linguistiche, la collega si permette di dire quello che poi spesso tutti pensiamo. Uno i tirocinanti li vorrebbe, io dico chi non ha il contratto, adesso questo non è mai stato un mio problema, per fortuna, ed è un grande lusso per me, ma chi invece si trova in quella situazione se lo deve porre, non se lo deve, se lo pone inevitabilmente. Non c'è niente di scandaloso in tutto ciò, è amaro, non è scandaloso. Infatti dopo qualche mese dall'uscita del libro la collega non lavora più. Ed è una perdita da sicuro enorme, non solo perché è un'amica, una collega, ma perché.
Ma non lavora più perché è saltato il suo posto o perché è stato soppiantata da altre figure?
No, perché non c'era più modo di rinnovare il suo contratto. E quindi vuol dire che questa sua competenza, l'antropologia medica, l'ha persa. L'ha persa per sempre, a meno che lei non ritrovi altri ambiti dove poterlo sviluppare.
E non potevano semplicemente, insomma, invece che rinnovargli il contratto, fa un contratto a tempo indeterminato?
Sì, probabilmente sì. Il fatto è che il contratto, e lì veniamo a questo, il contratto a tempo indeterminato per un antropologo nella sanità pubblica non esiste, non si può fare. Non siamo una professione inquadrabile, lo saremo quando esisteremo, cioè lo saremo quando finalmente, perché è il processo attraverso il quale stiamo transitando, ci siamo quasi, stiamo presentando proprio con l'associazione nostra professionale il profilo dell'antropologo, vari profili, affinché questi vengano riconosciuti e finalmente non solo io e Maria Concetta, ma anche in tutta Italia finalmente si potrà essere inquadrati in ambito sanitario. Io ovviamente parlo soltanto per gli antropologi medici, ma questo vale per tutti i tipi di antropologi che si occupano di scuola, che si occupano di beni culturali, che si occupano di altri aspetti, insomma.
Quindi non solo in campo medico, perché ad esempio un percorso simile mi sembra è stato fatto ed è arrivato poi, se vuoi, anche a una formalizzazione della professione, ma anche di corsi universitari con l'educatore, no? Che
sì,
inizialmente in campo medico non c'era, uscivano più come figure, diciamo, socio-educative, mettiamola così. Adesso addirittura a Tor Vergata c'è un corso per educatore professionale gestito completamente, diciamo, dalla tarato sul modello sanitario. Infatti, se non erro, sono solo quelli che hanno quel tipo di, adesso tutte le lauree vanno a codici L quello mi, no, sì, mo non so dirti, no? Faccio parte di un'altra generazione che non c'aveva i codici, solo quelli possono partecipare ai concorsi pubblici.
Sì,
ho scoperto pure casualmente, insomma, no?
Sì, è così, ma infatti, ad esempio, molti antropologi con la laurea in antropologia vengono contrattualizzati come educatori. Ora di meno, dal momento in cui l'educatore viene riconosciuto, hai meno possibilità di utilizzare, diciamo, dei contenitori che invece appartengono ad altri. Spesso sono operatori.
Soprattutto dopo che dal 2019, con la storia dell'istituzione dell'albo dei radiologi e quant'altro, hanno,
esatto,
fatto anche l'albo educatori, che però ad esempio anche in quel caso,
sì,
è un obbligo per chi lavora in ambito sanitario, non è un obbligo per chi lavora in ambito sociale, magari vieni dalla stessa laurea, però non sei obbligato.
Certo. No, diciamo, a noi il problema non si pone perché non esistendo come professione non abbiamo un albo e quindi, come dire, non ci poniamo neanche, e quindi siamo ben lontani dal decidere se poi appartenere, se ci piace l'idea, se ci sembra un'idea proba il fatto di avere un albo in cui essere imbrigliati in cui essere inquadrati, attraverso il quale essere inquadrati. Quello poi lo decideremo e lo penseremo momentaneamente. Io parlo di me, cioè di tutti gli antropologi, sarà, se mai sarà una decisione presa ad altri livelli fra di noi. Momentaneamente questo problema non sussiste. Noi abbiamo un'associazione professionale dal 2016, nata perché c'è stata la possibilità nel 2013, attraverso una legge, di riunirci sotto forma di questa associazione professionale, di un'associazione professionale, e per cui è qui che ci siamo riconosciuti ed è da qui che è nata questa battaglia.
Sì, no, condivido l'idea. Io sono, diciamo, abbastanza restia e contraria all'idea degli albi, mm-hmm, ma per tante professioni, anche se poi anche nell'ambito sanitario, parlando con alcune figure di professione riconosciute da poco, che prima magari erano tecnici, poi con l'avanzare di tutte le varie tipologie di laurea, eccetera, tanti, insomma, compresi gli educatori, ma anche gli audiometristi, altre cose, hanno i propri albi, no? Insomma, a me mi sembra un po' una follia questo bisogno di... Anche gli infermieri hanno l'albo, tutti hanno l'albo ormai, e molte volte, parlando con i singoli, anche compagni e compagni, ti dicono: vabbè, però noi lo facciamo, mi ci iscrivo per difendere la mia professione, perché in ambito sanitario c'è lo strapotere dei medici, e quindi tutti ripetono costantemente questa cosa. Non so quanto quella sia la strada più corretta, fatto è che in questo ambito, io torno un attimo indietro, e tu dicevi la funzione, ma che fa un antropologo in corsia o in corsa?
Allora, anche qui richiamo l'eterogeneità. Ogni capitolo, ogni esperienza, ogni etnografia riporta i propri campi d'azione. Non li voglio spoilerare perché sono molto interessanti, ma direi, io personalmente mi occupo di tre grandi campi, quelli più condivisi, perché fanno proprio parte anche delle scienze sociali, in particolare dell'antropologia, sono la ricerca in ambito sociosanitario. Mi occupo di formazione, quindi formo personale sociosanitario, quindi medici, infermieri, OSS, educatori, operatori di centri d'accoglienza, perché mi occupo principalmente di migrazione, di persone migranti. Lavoro in ospedale, queste sono le persone con le quali lavoro. E poi la funzione, diciamo, che forse è un po' più complessa da da veicolare, da condividere, che è quella dell'essere inserito in un dipartimento di salute mentale da un lato, dipartimento di mediazione e salute transculturale dall'altro, e sostanzialmente di agire proprio delle pratiche di cura. Questo che vuol dire? Vuol dire che io mi trovo, così come altre colleghe l'hanno raccontato nelle loro etnografie, nei setting clinici con medici, per lo più con psicologhe, siamo tutte donne, e psichiatra, e si cerca di dare un senso ai codici della sofferenza portati in ambito sanitario da persone migranti, da persone richiedenti protezione internazionale, da persone rifugiate, da persone che portano altri sensi della salute e della malattia, possiamo dire. Non sempre la salute e la malattia vengono concepite nello stesso modo attraverso il quale siamo abituati a pensarli, questi due macro concetti. Ma se ne parliamo io e te, Carla, sono sicura che anche tu e io troveremmo dei punti in cui ci dobbiamo chiarire. Lo possiamo fare attraverso il codice linguistico dell'italiano, ma sicuramente potremmo stare su un aspetto vario tempo, perché tu lo concepirai in un modo in base al tuo bagaglio familiare, individuale, ai viaggi che hai fatto, ai contesti che hai vissuto, a dove sei nata, a dove abiti a Roma, e io sicuramente in un altro. Quindi pensa ancora con persone che provengono da mondi lontani dal nostro, dai nostri pensieri, dal nostro immaginario, e che bisogna cercare di comprendere. E intorno alla salute e malattia ci sono tantissimi altri codici: il codice del dolore, della sofferenza, della causa di queste sofferenze e di questi dolori. Ci sono i sistemi di cura. Non è detto che tutto si curi allo stesso modo, non è detto che tutto venga causato dalla gente che pensiamo noi. E poi c'è l'immaginario soggettivo, l'immaginario portato dal paziente, dalla persona sofferente, che è quello proprio della propria famiglia, del proprio contesto, ma anche di quello che hanno costruito durante il viaggio migratorio. Se pensiamo soltanto a quanto durano questi viaggi migratori, anni, 10 anni. E poi a tutto l'immaginario che si costruisce anche nei paesi di approdo. Se pensiamo a tutti i contesti soltanto presenti in questo libro, a quanto siamo eterogenei noi nel fare il nostro lavoro, a quante regioni rappresentiamo, alla nostra diversità. Ecco, lavoriamo proprio su questo, sui codici della diversità, che però rispondono a un bisogno di salute. Ecco perché diciamo che agiamo processi di cura, perché poi il nostro obiettivo è quello. È questo che differenzia una professione dall'essere un antropologo che la professione non la fa. Il mio lavoro vuol dire che i miei obiettivi sono quelli che devono produrre salute. Il mio obiettivo è quello. Io voglio, spero, e quella è la mia finalità, avere degli obiettivi in termini di salute rispetto al paziente che in quel momento mi sta portando una domanda di cura, perché la porta in ambito sanitario e non la porta un antropologo, la porta uno psicologo, la porta uno psichiatra, la porta un medico.
Guarda, dalle cose che dicevi mi venivano anche altre riflessioni, no? Proprio perché parlavamo di cura, però in realtà, per quanto poco riconosciuta, la vostra figura sta comunque dentro ambiti, diciamo, istituzionali, cioè dentro ospedale, vedevo dentro CERT, in ambito universitario. Non so perché, se non hanno risposto o perché non esiste, l'idea di portarlo su un territorio, no? Perché poi quando parliamo di salute, sanità, medicina, spesso uno si interfaccia e dice: vabbè, nei nostri desiderandi, sogni, vogliamo una sanità territoriale, una medicina di prossimità sul territorio, altre figure che non siano solo dentro gli ospedali, dentro i poliambulatori, per capirci, insomma, le grosse istituzioni. Eppure queste esperienze, diciamo, di antropologia medica nascono sostanzialmente in ambiti sanitari istituzionali, ospedalieri, mettiamoli così, o no?
No, non sempre, non del tutto. Era come dire, partendo da noi che siamo istituzionalizzate, i nostri, abbiamo dei corpi necessariamente istituzionalizzati perché lì nasciamo, le colleghe portano invece esperienze eterogenee. Proprio la collega a cui ti riferivi del CERT, che ha lavorato nel CERT a Lavagna, lei parlava sia dell'istituzione sanitaria ma sia di tutto il lavoro che fa sul territorio, per esempio con le carceri.
Però anche quello è un'altra istituzione in questo senso, dicevo, no?
Ma la cosa interessante è che quello che rimane fuori, ma ci rifletto con te Carla, a parte il libro che veramente si rivolgeva a un certo target perché avevamo bisogno di esperienze, di riportare esperienze che con continuità avevano operato in un certo territorio e che erano state riconosciute proprio in ambito sanitario italiano, per cui ci serviva, era il target che volevamo far emergere, perché era anche quello che ci interessava stressare di più, che è il nostro poi sostanzialmente. Ma poi tutti, spesso molti lavori anche sul territorio sono quelli che restano in ombra, proprio perché non hanno un ritorno all'essere nominate, non avendo un contenitore adeguato, si perdono attraverso quello che tu dicevi prima, spesso si confonde con la sociologia, spesso si puoi confondere un antropologo con un operatore se lavora sul territorio, perché non essendo riconosciuto come antropologo, tu non lo sai che è un antropologo, lo senti parlare, ma se ad esempio non si conoscono i codici dell'antropologia, riflettendo con un operatore che lavora in associazione del terzo settore, non riconosci dietro di lui o lei, non necessariamente, a meno che non te lo dica, riconosci dietro di lui o lei un antropologo perché sente di non fare quel lavoro. E anche questo è un'altra questione: che cosa vuol dire sentirsi tale? Cioè il contenitore è qualcosa che a un certo punto, l'essere nominato ed è anche essere riconosciuto, è anche darti la possibilità di riconoscerti in quanto antropologo. Quindi spesso, probabilmente, forse no spesso, scusami, quello che dicevi tu, a parte il testo, è qualcosa che ancora che ancora non è, come dire, non viene fuori in maniera adeguata. E mentre te lo dico, ripenso proprio a molti miei colleghi che lavorano proprio in alcune associazioni per persone senza ricone e per persone senza dimora. Penso anche a tante discussioni fatte con loro rispetto all'invece doversi riconoscere in quanto antropologi, perché è come se poi il nostro approccio, se esiste un approccio antropologico cosiddetto, ma anche qui ne potremmo parlare lungamente, nell'assenza di riconoscimento viene perso.
Sì, infatti la domanda andava anche oltre un po' i temi affrontati dal libro, che insomma sono abbastanza chiari. Mi sorgeva proprio ascoltandoti, perché comunque c'è un'intersezione, no? Una vicinanza, se vuoi, a molti aspetti di interventi nel sociale, nei nostri territori, che anche lì non si sa come farli emergere, non sono riconosciuti, non esistono le professioni, e anche su quello, sempre con tutti i suoi pro e contro, no? Perché professionalizzare troppo significa perdersi questa capacità di saper saltare da un punto all'altro, ma anche di poter svolgere il proprio ruolo in ambiti anche differenti, no? Perché a volte mi viene in mente, in alcuni interventi del sociale tu hai un'eccessiva frantumazione di figure. Pensiamo alla scuola, no? Pensiamo all'integrazione o inclusione, come si dice adesso, dell'alunno disabile. Allora lì c'è l'insegnante normale, l'insegnante di sostegno, ormai la nuova figura che in genere è quella esternalizzata, no? Prima il Comune di Roma chiamava EC, adesso li chiama OEPA. A fianco a quella però c'è l'assistenza di base, quindi c'è anche insomma la figura, l'ex figura di Bidella, adesso non mi viene in mente come si chiama, ATA, come si chiama, non lo so, se mi sbaglio. E quindi c'hai 2000 figure intorno, dici ammazza, su una persona, senza tener conto di tutto l'aspetto psicologico, medico, eccetera, che ancora una volta sta intorno al singolo. Quindi pure su questo un po' mi spaventa, cioè, perché ogni volta che devi fare una riunione, che so, con 10 figure differenti, dalla ASL alla famiglia,
certo.
Quindi pure quello è un po' problematico, no?
Sì,
è una contraddizione aperta, diciamo.
Sì. Sì, hai ragione. Io, come dire, mi ci fai riflettere tu su questo, e quindi vado di pancia su questa riflessione che fai. Forse noi ci situiamo molto prima da queste preoccupazioni, perché ho l'impressione che ho, ma proprio dal guardarmi intorno, un po' dal polso che ho rispetto a tutti i colleghi e le colleghe, è quello di sentirci estremamente liquidi. Parlo sempre della professione, non degli antropologi accademici, cioè non di coloro che hanno invece il contenitore universitario. E questo essere liquidi ti rende sempre un corpo, come dire, sospetto. Ma che fa? Tant'è vero che la cosa più comune è: ah, che bello l'antropologo, mi piace molto l'antropologia, ma cosa fai? Ecco, io credo che ogni antropologo, antropologa, ha l'incubo di sentirsi dire: ah, che bello, adoro l'antropologia, ma che fai? Ecco, quindi a fronte di questa stanchezza di doversi sempre ripetere o sentirsi dire: ah, ma studi le ossa, ah, ma scavi, ah, che bello, una volta uno mi ha detto: ah, che bello, ma studi i lupi. I lupi, io no, guarda, antropos, i lupi no, ma... Insomma, poi ci fanno ridere queste cose, ogni tanto le raccogliamo fra di noi e diciamo: ma che ti hanno chiesto l'altro giorno, veramente? E quindi abbiamo talmente voglia di dire: mettiamo un punto intorno alla nostra professione, facciamoci chiamare per quello che siamo, diciamo cosa facciamo, diciamo anche se lo facciamo male, partiamo dalle criticità, cerchiamo di trovare dei punti comuni, perché attualmente esistono troppe forme di esercizio della disciplina, non perché non debbano esistere, non perché debbano essere, bisogna ed è, sia necessario uniformarle, ma quantomeno normarle, per riconoscerci noi in primis e poi perché finalmente attraverso l'essere autonormarci finalmente saremmo in grado di chiedere, di riconoscerci in quanto tali, smettere di sentirci ambigui, sospetti, incapaci,
inutili,
non abbastanza, non sufficientemente, curiamo, ma no, noi non curiamo, non siamo capaci, e potremmo, però no, il contratto non esiste e dunque non te lo faccio. È quello che ci sentiamo ripetere costantemente. Io dico ci sentiamo, anche se non è il mio caso, ma è un caso molto fortunato, siamo 3 casi in tutta Italia, ma ti rendi conto, Carla? Non si può sentire. Quando dico questa cosa mi sento fortunata, molto fortunata, ma io non guadagno mica 10.000 euro al mese, quindi questo sentirmi fortunata a un certo punto deve finire, deve lasciare spazio ad altro, a dire: sì, però io me lo merito, non è che sono fortunata, insomma, no?
No, su questo condivido, insomma, come dire, questo fa parte, se vuoi, anche dello sfruttamento di alcune competenze, capacità di saper usare nel bene o nel male le passioni, insomma, del singolo, per poi portare avanti e mettere, se vuoi, delle toppe rispetto anche al nostro sistema sanitario. Sicuramente un aspetto che non avete avuto modo di affrontare, o forse non era affrontabile, però tu avete pensato e immaginato questo libro, mi dicevi, è partito dal 2019. In qualche modo mi sembra che era uscito già un vostro articolo, perché lo ridite,
sì,
dentro, non so se lo dite voi o addirittura in prefazione lo dice
il collega, Ivan è il presidente dell'associazione
che
nazionale,
vi presenta,
sì, sì.
Per poi arrivare, insomma, è uscito poi nel 2022, quindi vi siete fatti tutto il periodo, diciamo, della pandemia, del Covid,
sì.
Quindi mi viene naturale farti una domanda anche su quello, insomma, qual è stato il vostro sguardo?
Questo è stato proprio un momento, caspita, è stato un momento veramente complesso e vabbè, come, insomma, per tutte e tutti, mi viene a dire, ma in modo soggettivo molto interessante anche in termini di scrittura, perché quando mai si ha così tanto tempo di scrivere? E quindi è stato da una parte di nuovo un momento, un lusso, il potersi concentrare anche e chiudere in quella sofferenza trasversale, in quell'impressione, in quello scandalo costante di malattia, di paura che ci investiva in modo diverso sia me sia Maria Concetta. In quel momento Maria Concetta andava al lavoro e quindi lavorava con le persone migranti quotidianamente, io no, sono stata a casa circa 6 mesi, 8 mesi, perché le mie condizioni sanitarie non mi permettevano di andare al lavoro, e quindi abbiamo vissuto e ci siamo confrontate molto su questa distanza e sulla sua prossimità. Io facevo i colloqui che di solito faccio in presenza, a distanza con i pazienti e con i terapeuti, E anche questo mi ha permesso uno sguardo interessante che poi abbiamo riportato nel libro. Ci ha permesso di fermarci un attimo, e forse anche questo fermarci ci ha dato delle possibilità di dire diverse, anche proprio per lo sguardo differente che avevamo.
E questo sguardo differente, ad esempio, giusto se riesci, se ti va di riportarlo, rispetto alla situazione, diciamo, medica proprio, vissuta, cioè quale può essere la differenza tra un medico, un infermiere che ha vissuto il Covid, la pandemia, ovviamente in presenza, invece la tua collega che l'ha vissuta in presenza, che cosa puoi riportare della sua?
Beh, diciamo, parlando del mio microambito, restando a quello, io credo che quel contesto sia stato, proprio perché non era un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, ci ha messo al riparo da una serie, ha messo tutte noi e tutti, medici, infermieri, OSS, antropologi, psicologi, psichiatra, al riparo da tutta una serie di timori, paure, per molto tempo. È stato un ambito privilegiato, e lo dico nel momento in cui c'era questo terrore nazionale, noi tutte, anche chi in presenza, chi a distanza, ci siamo sentite privilegiate, chi in un modo, chi nell'altro, perché protette. E chi probabilmente è stata più in trincea fra tutte noi sono state le mediatrici culturali, anche loro tutte donne, perché trovandosi all'entrata dell'ospedale e quindi facendo da filtro fra i pazienti, quindi accogliendo le prime domande di salute, hanno dovuto comprendere una serie di emergenze che non era dato fino ad allora sapere, e quindi credo che loro la trincea se la siano vissuta in modo molto più significativo di tutte le altre professioni. Ma questo è solo un mio sguardo, ovviamente. Se parlassi con altre colleghe e colleghi ti direbbero probabilmente altre, ti darebbero altre visioni.
No, ma infatti questa era, diciamo, nasce perché, insomma, questo libro mi sembra molto interessante, come dici te, ha un approccio che permette la lettura tanti e a tante che magari non stanno, insomma, non sono proprio specialisti del settore, perché un po' il limite a volte di questi testi è quello di oddio, non ci capisco niente, che significa sto termine, che sta succedendo, ma non capito, diventa faticosa la lettura. Invece è condotto in una maniera insomma, sia perché sono interventi e ognuno parte dalla propria esperienza, e mi faceva piacere, no, partire anche dalle singole esperienze per li rimettere, anche condurre la presentazione, incuriosire, perché insomma alcuni argomenti, come hanno sollecitato a me alcune risposte, alcune domande, insomma, a cui tu hai dato risposta, probabilmente anche chi ascolta la radio, ci sono tanti temi, no, che noi non riusciamo ad affrontare quotidianamente, no? Oppure li leggiamo sempre anche per andare a individuare l'obiettivo, la finalità, la lotta da portare avanti, che sicuramente è quella del riconoscimento professionale, ma tutto quello che c'è intorno, anche il valore della cura, magari, insomma, che significa, insomma, rimane sempre molto in secondo piano, no? Quindi mi faceva piacere farlo emergere, una curiosità. Tra le altre cose, in questa radio avevamo già parlato di antropologi, però parlandone in un altro ambito, più
sì.
Ci avevi ascoltato?
Io, no, lo sai cosa mi sta venendo in mente? Che mi avevi invitata molto tempo fa, però forse tu non ti riferivi a quello, perché avevamo fatto una ricerca sulla popolazione cinese richiedente protezione internazionale che fuggiva per motivi religiosi, non so se ti ricordi, ma sarà stato anno fa, 4-5
sì,
anni
sì,
fa
sì,
forse,
sì, me lo ricordo.
Che era intervenuto anche un mio collega sinologo, perché ecco, quello è stato proprio un caso, però quelli erano più risultati di una ricerca, come dire, ci interrogavamo su qualcosa che c'era un po' esploso davanti e non sapevamo veramente che pesci pigliare. Perché non, nessuno di noi era sinologo, ecco, appunto, non avevamo la preparazione per poter, forse questo mi riallaccio anche a quello che mi chiedevi prima in termini di cura, non sapevamo, non avevamo le competenze per poter affrontare quel tipo di problema che ci veniva portato, che era e un problema di salute e un problema di altro tipo, perché si tratta poi di persone che fanno domanda di richiesta di protezione internazionale. problema di salute, di ordine psicologico, una grande sofferenza, quelli che io non chiamo traumi perché non è il mio lavoro, ma insomma forti sofferenze psichiche, forti importanti sofferenze fisiche, molti perché molte donne soprattutto erano, anche lì particolarmente si trattava di donne, vittime di tortura, hanno subito tortura. E lì c'è stato bisogno appunto di avere un aiuto di altri professionisti, perché appunto l'antropologia si occupa poi di alcuni campi, non è la tuttologia. Io non, come antropologa lì non sapevo che pesci prendere, per cui c'è stato un lungo studio da parte mia, non mi ha condotto ovviamente a diventare un'esperta di Cina lontanamente, ma mi ha fatto lavorare con tutte equipe di antropologi e antropologhe, storici delle regioni, che invece facevano quello di lavoro. Ecco, scusa, non ti volevo portare lontano, invece tu ti riferivi forse a un'altra,
sì, una cosa un pochino più recente. No,
sì.
Comunque va bene, insomma, diciamo il tuo libro porta lontano, perché più ne parliamo più mi vengono in mente altre cose, perché insomma tu parli quasi sempre al femminile, dice mediatrici femminile, antropologhe femminili, eccetera, siamo tutte donne. Qui dovremmo aprirci un'altra trasmissione,
sì.
Oggi no, del perché tra virgolette alcune professioni, o meglio non professioni, perché guarda caso sono tutte non professioni, attirano in maniera particolare le donne, su questa, o forse è l'opposto, perché professioni altamente, cioè sono, che fanno donne, non sono riconosciute, mettiamola pure così, no? Come se il lavoro, lo stesso lavoro di cura non è molto riconosciuto, sia in ambito insomma tra virgolette esterno alla famiglia, sia dentro la famiglia, quindi potremmo parlarne a lungo, magari ci facciamo un'altra riflessione.
Sì.
Un'altra domanda che mi veniva in mente invece, forse mi è tornata quasi guardando, no? Perché parlavi anche prima di parole, significati, perché avete parlato di calare le maglie? Che vuol dire calare le maglie? Lo so chiesto, ma questo titolo a questa introduzione fuori dalla città incantata pure, ma calare le maglie.
No, allora questo, come tutto, poi c'è tutto un gioco di enigmi qui. Allora, calare le maglie dal dressage all'indisciplina, perché calare le maglie, noi ti dicevo prima che partivamo dall'idea dello svelamento, mettiamoci a nudo, partiamo dalle criticità, e quindi questo calare le maglie, calare le braghe ci faceva molto sorridere, perché era di spogliamoci senza paura di ciò che fino ad ora non ci sentivamo di poter dire, che è come facciamo il lavoro, senza timore di sentirci dire che come lo facevamo non andava bene. Ed è da lì che parte, da questa idea si conforma poi tutto quello che leggi dopo, anche i titoli sono stati evocativi, no? Dal dressage, pensa alle tecniche di addomesticamento animale, all'indisciplina, che è quella che a un certo punto abbiamo avuto per consentirci di nominarci, riconoscerci, venire fuori allo scoperto e finalmente metterci anche in copertina in modo ridicolo, perché ci siamo vergognate da morire a fare questa copertina. Ci siamo noi in copertina
che poi pubblicheremo,
che
no? Nel
sì.
presentare il vostro sito sul sito della radio, per cui
perché non siamo capaci
di vedere tutte e tutti.
Sì, tra l'altro la copertina, per voi che non la vedete, è composta da tutte foto, varie foto nostre, mie e di Maria Concetta, in vari, che ci ritraggono in vari momenti del nostro lavoro, o comunque quella era l'idea. Quindi c'è Maria Concetta che fa una lezione, che fa vedere una lavagna, io che ho con il camice bianco che parlo con una paziente, con la mascherina, perché non era un orpello, la mascherina, perché c'era un piano Covid, quindi insomma Dario Fatello, un caro amico, ci ha fatto le foto e poveraccio, c'è stato intorno circa 10 ore, perché noi eravamo incapaci di stare ferme, di obbedire appunto questo dressage, a noi non eravamo indisciplinate, anche lì non c'entrava in testa, quindi e abbiamo, ci siamo dette nello svelarci fa parte anche il farci vedere nelle varie attività che facciamo. Quando ti dicevo prima l'idea era metterci a nudo, ci siamo anche dette ma facciamoci delle foto, ritraiamoci in nudità, ma una nudità che evochi questo svelamento. Ci siamo dette, ma nude in copertina, ma poi non si che non ma come? Ma come si fa un nudo in copertina? Insomma, quindi abbiamo giocato molto intorno a come alla comunicazione. Perché non eravamo in grado di pensare, chi ci ha mai pensato una copertina in questi termini? Non volevamo manipolare un'immagine esistente, volevamo pensare noi qualcosa che fosse evocativo del messaggio che avevamo in testa. Quindi si è creato piano piano, anche parlando con Dario, ecco, col fotografo che ci ha aiutato gratuitamente, come tutti quelli, tutte e tutti quelli che hanno partecipato.
Bene, su... non so se vuoi aggiungere qualcosa. Io ti ringrazio, ti ho veramente tenuto anche tanto, spero insomma che sei soddisfatta delle domande che ti ho posto. Non so se vuoi aggiungere altro.
Guarda, no, grazie, sono molto contenta. Radio Onda Rossa mi emoziona sempre tanto, perché qua ci sono cresciuta, quindi mi sento molto felice di averlo presentato qui, perché mi sento, ecco, anch'io oggi, senza, come ti dicevo prima, molto tranquilla, senza briglie linguistiche, senza pensare di avere invece delle griglie da seguire, e quindi sono molto contenta, grazie.
No, grazie a te per esserti esposta così nella tua nudità, anche se per microfono non si vede, ma noi ce l'abbiamo nuda davanti, e quindi scherzi a parte, insomma, comunque lo ripetiamo, fra poco troverete il podcast di questa intervista sul sito della radio, quindi anche la copertina, per chi poi insomma magari sarà interessante, vediamo anche quali sono un po' i ritorni, no? Perché mi piacerebbe, noi abbiamo toccato tantissimi temi. È ovvio che non siamo tuttologi, neanche io sono una tuttologa, però insomma alcuni temi che tu toccavi quando parlavi di dolore, malattia, insomma altre, mi sono stati ricorrenti in questi ultimi periodi, no? Quante volte ci siamo detti la paura, il dolore, il Covid, siamo riusciti ad affrontarli, a parlarne? No, ce lo siamo detto fra di noi, però magari anche dai microfoni aperti tutto quello che è passato ci è dato un colpo di spugna, adesso pare tutto passato, no? Quello che sta succedendo, no? Anche in ambito tra virgolette, no? Tutte le norme, i cambiamenti, però tante paure intorno sono rimaste, tante problematiche stanno ancora lì, perché non è che abbiamo superato proprio tutto, e quindi forse alcune riflessioni rispetto a paura, malattia, dolore, morte soprattutto, forse dovremmo anche quello riaffrontarlo, no? Perché poi diciamocela tutta, usciremo una società migliore, ma tu la vedi migliore?
No, tra l'altro quello che vedo è un sovraffollamento di studi privati, perché nel pubblico non c'è la possibilità di fare psicoterapia, quindi ecco, vedo un esponenziale impoverimento per far fronte a tutte queste sofferenze che dici, post-Covid, durante il Covid, c'è o non c'è, anche questo, l'epidemia, cioè poi scompare, poi ritorna, e insomma quindi... ecco, questo sì, per esempio, questo sarebbe interessante, ma apriamo altri, certo, capitoli enormi.
E trovo veramente aberrante questa logica dei bonus, il bonus psicologo, il bonus da qua, il bonus, veramente aberrante. Cioè,
invece sì, concordo, anche perché tra l'altro il bonus, insomma, quando finiscono e fai addio, allora tu rimani con questa sofferenza a cuore aperto.
No, è riportare la responsabilità al singolo, è colpa tua, no? Come sotto il Covid, è colpa tua, mettete la mascherina, mori, è colpa tua, da male, è colpa tua.
Sì.
E così ho il psicologo, è un problema tuo. Tutt'al più te lo monetizzo.
Concordo ed è molto complessa, c'ha varie trame questa difficoltà. Ti dico anch'io, in ospedale la vedo costantemente con le persone migranti, in particolar modo, che sono quelle che accolgo quotidianamente, e sono quelle che poi appunto durante il lockdown hanno vissuto chiuse nei centri di accoglienza. Che spesso tanto di accoglienza in senso emotivo e emozionale, ma non solo, non sono, per cui ecco, questo è un altro grandissimo capitolo, non te lo apro perché altrimenti comincio a mettere un'altra canna al fuoco.
Ci scriviamo un'enciclopedia, non un libro. Però sicuramente abbiamo aperto tanti file, quindi sì, insomma, consiglio a leggerle queste antropologhe in corsa o in corsia, che dir si voglia, perché aprono delle riflessioni che vanno al di là dell'esperienza raccontata.
Grazie tante Carla.
Grazie a te.